Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Intanto nell'anno 1519 è stato eletto imperatore Carlo V, che già era re di Spagna e delle nuove terre da poco scoperte nelle Americhe.
Sul mio regno non tramonta mai il sole.
È giusto, quando l'Europa è avvolta dalla notte, l'America, sull'opposto emisfero del globo, vede la luce del giorno. Primavera del 1521, l'imperatore Carlo V ha indetto la dieta di Worms per giudicare Lutero, che si presenta però solo per pronunciare un violento discorso contro il Papa e contro chi, come l'imperatore, lo venera.
Non so se la fede cristiana possa sopportare che sulla terra esista un qualsiasi altro capo della Chiesa universale che non sia Cristo stesso.
L'imperatore e i suoi giuristi preparano allora l'editto di Worms, che enumera tra l'altro le dottrine erronee di Lutero e che lo censura come fomentatore di disordini.
In forza della nostra dignità imperiale, della nostra sovranità e autorità, con il consiglio e la volontà unanimi nostra e dei principi elettori, principi e stati del Sacro Impero, che sono ora qui riuniti, a memoria perpetua dell'avvenimento, per l'esecuzione della bolla che il nostro Santo Padre, il Papa, quale giudice ordinario in questa causa ha fatto pubblicare, abbiamo riconosciuto e dichiarato che il menzionato Martin Lutero debba essere considerato da noi, da voi tutti e da ciascuno, scismatico, ostinato e pubblico eretico, quale membro separato della Chiesa di Dio.
Lutero è bandito e per ordine imperiale sono pubblicamente bruciati i suoi scritti. Inizia di qui, nell'intera Europa, una serie di guerre fratricide. L'elettore Federico di Sassonia, sempre molto affezionato a Lutero, prepara una falsa trappola. 5 cavalieri mascherati assaltano all'improvviso la scorta armata che accompagna l'esiliato ai confini dello Stato. Lutero viene rapito e gli amici di Federico fanno circolare la voce che sia morto. Ma Lutero è al sicuro nel castello di Würzburg, dove si terrà nascosto, occupando il tempo a tradurre in tedesco il Nuovo Testamento. Attirerà così a sé il popolo, che vede nell'uso del latino da parte della Chiesa di Roma un segno di disistima verso le lingue germaniche. Intanto i primi freddi dell'autunno hanno ucciso Papa Leone X. Viene eletto Adriano VI. Si trova in Spagna perché l'imperatore Carlo V, suo devoto scolaro da ragazzo, ha voluto affidargli importanti incarichi politici. Adriano VI parte per l'Italia con la flotta pontificia, scortata da 4 galee imperiali. Precauzione indispensabile. Nel Mediterraneo regnano i terribili pirati di Barberia. L'imperatore spera che il carattere deciso di Adriano VI ponga fine ai maneggi di Lutero. I romani in verità non credono che il nuovo papa li possa raggiungere presto, perché nell'urbe infuria la peste. Restano però sorpresi e felici di vederlo arrivare.
innalziamo in suo onore un arco trionfale.
Ma appena il Papa viene a sapere che l'arco costerà 500 scudi, ordina di interromperne la costruzione.
Date il denaro ai poveri.
Adriano VI dà così prova immediata che le accuse di Lutero sono false. Non è vero che i pontefici pensino solo al lusso e allo sfarzo. In Ungheria, intanto, i turchi premono in armi. Il Papa invia allora un legato ai principi tedeschi. Nelle istruzioni, certo redatte personalmente, il Santo Padre prende su di sé le colpe della Chiesa affidatagli e confessa queste colpe davanti a Dio e davanti agli uomini, promettendo espiazione e riparazione. Questo gesto viene considerato il primo passo verso la controriforma. Ma ecco dunque le parole che Adriano VI fa proclamare al popolo tedesco.
Tu dovrai dire anche che noi riconosciamo in tutta libertà che Dio permette che si compia questa persecuzione a causa dei peccati degli uomini e in particolare dei sacerdoti e dei prelati. Perché la mano del Signore non è certamente paralizzata così da non poterci salvare, ma il peccato ci separa a tal punto da Lui che Egli non ci ode più. La Sacra Scrittura proclama a gran voce che i peccati del popolo hanno origine nei peccati del clero. Ci è noto che in questa stessa santa sede, da molti anni a questa parte, si ebbero molti abomini, abusi nelle cose spirituali, trasgressione dei comandamenti, tutto è diventato amarezza. Così non deve sorprendere che il male si sia trasmesso dal capo alle membra, dai papi ai prelati. Noi tutti, prelati e clero, abbiamo deviato dalla retta via e da molto tempo più nessuno praticava il bene. Per questo bisogna che tutti rendiamo onore a Dio e ci umiliamo di fronte a Lui. Ciascuno di noi deve chiedersi perché sia caduto e giudicarsi per non essere giudicato da Dio il giorno della sua collera. Per questo dovrai promettere a nostro nome che ci impegneremo con tutte le forze a riformare prima di tutto la curia romana, da cui forse provengono tutti i mali. Così come la malattia è partita di qui, anche la guarigione partirà di qui. Noi ci riteniamo tanto più obbligati a intraprendere questa riforma in quanto è il mondo intero ad aspirarvi. Non abbiamo ricercato la dignità pontificia e avremmo preferito proseguire i nostri giorni nella solitudine della vita privata. Ben volentieri avremmo rifiutato la tiara. Solo il timore di Dio, la legittimità dell'elezione e il pericolo di scisma ci hanno convinto ad accettare la funzione suprema. Vogliamo adempiere ad essa non per gusto di dominio né per arricchire la nostra famiglia, ma soltanto per restituire alla Santa Chiesa, sposa del Signore, la sua bellezza originale, per prestare assistenza agli oppressi, per elevare ai ranghi superiori uomini dotti e virtuosi, in sostanza per fare tutto ciò che conviene a un buon pastore e a un autentico successore di San Pietro. Tuttavia, nessuno si stupisca se non riusciremo ad eliminare di colpo tutti gli abusi, perché la malattia è profondamente radicata e ha molteplici aspetti. Bisogna dunque procedere passo passo e prima di tutto rivolgere le nostre cure ai mali più pericolosi, servendoci di una terapia adeguata al fine di non aumentare il disordine con una riforma precipitata di ogni cosa.
L'efficacia di questa straordinaria confessione risulta però praticamente nulla. Viene respinta l'entrata in vigore dell'editto di Worms e Lutero si burla di Adriano VI, tacciandolo di stupidità e ignoranza, parlando di lui come di un tiranno ipocrita e di un anticristo. Anche i principi sono ormai irretiti. Al Papa sembra incredibile che...
Che una nazione così devota si fosse lasciata sviare da un fratuncolo che aveva apostatato dalla fede cattolica, abbandonando la via che il Salvatore e gli Apostoli le avevano mostrato, come se per così dire soltanto Lutero fosse saggio e avesse lo Spirito Santo. E come se la Chiesa invece si fosse incamminata nelle tenebre della pazzia e sulla strada erronea della corruzione fino a quando non l'avesse illuminata la nuova luce di Lutero.
Eppure, pur non rassegnandosi a questa protesta, il Papa comprende le cause profonde del movimento luterano e riconosce con inaudita franchezza le colpe della Curia e della Chiesa. Adriano VI muore dopo pochi mesi di pontificato. La Controriforma intanto è avviata. La Chiesa comincia a rivedere se stessa. Ecco come tuona in una delle sue prediche Girolamo Savonarola.
Questi tepidi cercano sempre di stare appresso a gran maestri per acquistare onori e cose terrene. Ma com'è, viene il flagello, cominceranno ancora loro a piangere, che sono la vostra casa vicina. Vedranno piangere voi, gran maestri, e vedendosi privati della speranza loro, converrà che pianghino, sì che questa casa vostra vicina piangerà per vostro amore. Que stetit sibimet, la quale casa è stata in sé medesima. Cioè, i tepidi si sono confidati nelle sue cerimonie e confidonsi della virtù propria, la quale non gli gioverà niente. Quia infirmata est in bonum, quae habitat in amaritudinibus. È infirmata questa casa nel bene, cioè si infermerà. Ma Michea pone quello che ha a venire come cosa presente e parla per modo di profezia. Vuol dire che i tepidi si infermeranno nel ben vivere, perché non ci sarà più la poppa e sarà perduto il loro guadagno, e diranno: «Oimè, che gli è morto il magnifico tale, il signore tale, mi è mancata la mia speranza. Tu eri appiccato alle cose del mondo, e però ti duole il perderle». Ma colui che sta con Cristo non cura niente di questo, sì che i tepidi a questo modo abiteranno in amaritudine.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Quarantesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, Edizioni San Paolo.